Siamo al dottor Claudio Criscelli, buonasera, grazie di essere con noi. Ex
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
presidente nazionale della Società Scientifica Medici di Base, poi tante cose.
No, non
insomma.
Sono ex, io sono ancora.
Ah, ancora? Allora ho avuto una notizia sbagliata, perfetto.
No.
L'abbiamo degradata in onda, quindi come dire, la nominiamo di nuovo presidente nazionale. Senta, dottor Criscelli, cosa possiamo dedurre da questi dati?
Guardi, io cerco di spiegare i dati, la sua interpretazione ormai è un mese e mezzo che noi tutte le sere li osserviamo, li studiamo. È come quando uno fa una fotografia con una vecchia macchina a pellicola e prima di vederla trascorre del tempo, perché deve finire le foto, togliere il rullino, portarla a sviluppare, andare a ritirare le stampe. Cioè, in altre parole, il giorno che noi vediamo la fotografia, in realtà stiamo vedendo un evento che è accaduto 15-20 giorni prima. Tutto quello che vediamo oggi, il numero delle persone contagiate, il numero dei decessi, eccetera, sono cose che sono avvenute e hanno avuto inizio tanto tempo fa. Se oggi sono aumentate, è aumentato il numero dei contagiati, questo non fa altro che fotografare quello che è avvenuto, quanti contagiati sono stati contagiati 14-15 giorni fa.
Quindi più o meno siamo intorno all'11 che era l'inizio del lockdown, per cui dovrebbero cominciare nei prossimi giorni a vedersi,
bravo.
No?
Se l'11 la gente è stata veramente a casa, allora dovremmo vedere. Cioè, in realtà il numero dei contagiati che contiamo oggi col pallottoliere è quello che hanno preso il contagio 14 o 15 giorni fa. Se poi nei giorni successivi la gente è stata veramente a casa, no? Non è andata a fare le passeggiate e non ha diffuso ulteriormente il contagio, allora noi nei prossimi giorni vedremo il calo. Però ricordiamoci che quello che avviene oggi, domani, domani all'altro è in realtà la fotografia sviluppata oggi, domani, domani all'altro, ma che è stata scattata 15 giorni fa.
Quindi la prima cosa che dobbiamo dire è che se tutto è andato bene, nei prossimi giorni potremmo cominciare a vedere una certa inversione di tendenza. Quindi speriamo, insomma, nei prossimi dati, anche perché poi appunto l'11 segnò un passaggio importante con la creazione di tutta, insomma, quel passaggio dalle zone rosse alle zone arancioni e le ulteriori restrizioni che poi abbiamo messo, eccetera eccetera. Allora io però le devo chiedere questa cosa del virus in laboratorio, no? Che sta circolando molto, gli scienziati cinesi, quelli americani che maneggiavano questo virus che è scappato, poi non si sa, è scappato, è stato fatto scappare. Cosa c'è di vero in questo?
Ma guardi, io le dico non quello che c'è di vero, ma quello che la comunità scientifica ha realmente accertato. Che si facciano ricerche nei laboratori di virologia sui virus è un dato conosciutissimo. E in particolare, sa cosa si fa la ricerca? Sui virus pericolosi. E quali sono i virus più pericolosi degli ultimi anni? Sono due o tre. Sono i virus della SARS, i virus dell'influenza suina, della viaria, della pandemia, i virus della MERS. Certo che li studiamo, che li studiano, io non sono un virologo. Come si studiano? Beh, si studiano andando a cercare di capire quali sono le caratteristiche di questo virus, come è fatto il suo genoma. Questi sono virus a RNA, quindi si studia il DNA. Queste ricerche però, che non sono note al pubblico, mica uno va a raccontare, sto facendo, sono ricerche che la comunità scientifica conosce e controlla. Cosa vuol dire? Che se in un laboratorio cinese, tra l'altro credo che quella ricerca fosse congiunta cinese-americana.
Sì, no? Sì, sì, esatto.
Io studio un virus e cerco di... Perché lo faccio? Perché abbiamo ancora una paura terribile, e abbiamo ragione, che la SARS, ricordate la famosa SARS?
Come no?
E poi un'altra epidemia meno conosciuta che si chiama MERS, perché vuol dire Medio Oriente, Middle East, che è più grave ancora della SARS, che è ancora in giro in Arabia Saudita, sempre... cugini, fratelli, sono questi virus, sono tutti coronavirus. Se non lo conosciamo bene e stavano cercando di capire quali sono i punti deboli di questo virus, come si possa cercare di trasformare, è vero, hanno ragione, ma quel virus che stavano studiando ha una formula, ha una fotografia che viene pubblicata. Cioè tutti gli studiosi del mondo, quando si fa una ricerca del genere, che è una ricerca pubblica, una ricerca vera, sono al corrente, viene pubblicata su un sito dove tutte le sequenze dei virus conosciuti vengono pubblicate. La conoscevano dal 2014 questa ricerca, dal 2015. Poi improvvisamente, naturalmente, in questo momento si scopre che c'è un laboratorio in cui si stanno facendo ricerche. Ma sa quanti ce ne sono in Italia e nel mondo che fanno ricerche sui virus più pericolosi? Mica studiamo i virus che non ce ne importa nulla. Ecco, quindi diciamo, dal punto di vista delle procedure che la comunità scientifica è abituata a conoscere, questa cosa ci ha sorpreso, perché ci sono degli elementi di verità, come in tutte le cose che preoccupano, no? C'è vero che c'è un laboratorio in cui si studia, sì, certo, è vero anche che c'erano dei laboratori in cui si studia l'energia atomica o altre forme, ma mica vengono usate necessariamente per far del male. Ecco, questa è la verità scientifica che oggi sui siti scientifici troviamo descritta in dettaglio. Si tratta di cose del 2014, di cose del 2015. Perché vengono tirate fuori? Perché impauriscono. Probabilmente imparire le persone fa audience, però io lo trovo poco corretto. Insomma, io avrei fatto parlare innanzitutto quelli che spiegano come si fa la ricerca sul virus.
Sì, che poi voglio dire, dottore, mi corregga se sbaglio, al di là della tesi che lei ha spiegato benissimo, non ha fondamento, ma al di là di questo, alla fine dobbiamo combatterlo sto virus, chi l'ha creato non l'ha creato,
no, dobbiamo, cioè, senso... no, si è creato da sé come fanno tutti i virus. Un'altra delle cose che bisogna capire è che i virus hanno dei laboratori potentissimi. I virus sono delle stupide, simpatiche entità biologiche, non sono cellule. E i virus però esistono da prima del mondo probabilmente e vivono con noi e vivono di noi, per cui tutto sommato il virus cosa fa nella sua esistenza biologica? Cerca di fregarci, no? Cerca di attaccarci in maniera tale da non essere ammazzato dall'uomo, ed è un gioco al gatto al topo. Cosa facciamo noi per ammazzarlo? Inventiamo dei farmaci che gli impediscono di fare la cosa fondamentale, che è replicarsi, i famosi antivirali. Poi cerchiamo di impedirgli di far del male, che questo sono i famosi farmaci che in questo momento combattono l'infezione, la flogosi estrema, no? Che è il trucco con cui lui costringe il nostro sistema immunitario a scatenare questa guerra che ci distrugge i polmoni. E poi abbiamo la grande soluzione, il vaccino, cioè qualcosa che prima che il virus entri, prima che il virus compaia, noi abbiamo già chiuso, sbarrato le porte di casa, l'abbiamo somministrato negli organismi viventi, nelle persone, e queste persone hanno già sviluppato in anticipo gli anticorpi. Quando il virus arriva, cosa trova? Trova già pronta.
Però per questo vaccino ci vorrà almeno un anno, no? Per le stime più ottimistiche, si parlava di una sperimentazione a fine anno sul personale medico e gli anziani, e poi dall'anno prossimo su tutta la popolazione. Quindi allora, ci vuole ancora tempo.
Lei,
no?
Ha l'occasione di spiegare un po' alcune cose. Sì. Sentiamo numeri, un anno, due anni, questi sono un terno al lotto, chi lo sa. Allora, le cose per essere fatte devono essere fatte bene. Perché non si può fare un vaccino in pochissimi giorni? Beh, innanzitutto perché bisogna prendere questo virus, studiarlo e capire che cosa fa produrre gli anticorpi al nostro organismo, no? Perché non possiamo somministrare il virus vivo, certo, quello lì fa produrre gli anticorpi. Noi dobbiamo somministrare oggi nemmeno più i virus ammazzati come si faceva una volta. Oggi noi li prendiamo in laboratorio, al computer, e andiamo a vedere quali sono i pezzettini del virus che sono quelli che veramente, no, il nostro organismo percepisce, contro cui scatena gli anticorpi. Dobbiamo cercarli, perché ci possono essere decine di questi pezzetti di virus. Alcuni di questi pezzetti di virus non producono risposta e quindi è inutile somministrarli, alcuni producono una buona risposta, alcuni producono un'ottima risposta. Quindi lei si immagini quante diverse combinazioni di pezzetti di virus, mi scusi, io parlo alle persone comuni,
cioè, assolutamente
sono necessarie, già smontarlo praticamente al computer. Poi a questo punto questi singoli pezzetti vengono testati,
insomma ci vuole tempo, ci vuole tempo, ci vuole metodo,
no, perché deve funzionare il vaccino,
ovviamente, cioè. Le voglio fare un'ultima domanda però, che è questa. Abbiamo detto dei dati nazionali, i dati toscani invece sono leggermente più rassicuranti, perché il trend è abbastanza stabilizzato oramai e si fanno molto più tamponi, quindi il trend stabilizzato è particolarmente significativo. D'altro canto il numero nazionale è frutto di un nuovo aumento dei casi in Lombardia soprattutto, no? se non erro. Allora, cos'è che non ha funzionato e continua a non funzionare in Lombardia?
Non ha funzionato il sistema, che la Lombardia è stata quella che ha avuto il più alto numero di casi iniziali, e questo numero di casi per una serie di circostanze, ora io non faccio dietrologia, partite di calcio o altre cose, lasciamo perdere, ha continuato a girare. E purtroppo ha continuato a girare senza che nessuno avesse individuato i portatori di virus. Ecco perché in alcune zone noi stimiamo che oggi ancora, a fronte di 20-25 mila casi conosciuti, ce ne siano 8-10 volte di più, il che vuol dire che 22 sono quelli noti e 220 mila stanno girando. Allora il distanziamento sociale, mentre tutti a casa, ha messo a casa anche quelli che potevano contagiare, ma in Lombardia erano tanti. Cosa è successo in Toscana? Noi per fortuna abbiamo avuto un impatto più tardivo, poi capiremo anche lì come è arrivato il virus in Toscana e perché è andato a Massa, Carrara e Pistoia, Massa, Carrara, la
Pistoia. Sì, sì, Pistoia mi sembra il comprensorio più colpito.
Sì, è Massa, Carrara, Massa, Lucca,
sì.
Pistoia, la Versilia. E questo ce la dice lunga, chi è andato in Versilia in quei giorni, come è arrivato il virus in Versilia. Allora, no, ma non faccio polemiche, è una
cosa. No, per l'amor di Dio, è una cosa.
Insomma. Pistoia, no? La Betone.
Sì, certo.
Allora, quindi la Toscana è arrivata dopo e abbiamo preso misure importanti perché, voglio dire, siamo abbastanza ben organizzati. Parliamo sempre male del nostro sistema sanitario, ma siamo abbastanza ben organizzati. E quindi abbiamo avuto un po' il tempo di attrezzarci. E questo, per fortuna, probabilmente sarà una delle cose che ci proteggerà nei prossimi giorni, perché ci siamo attrezzati, ci siamo organizzati, ci stiamo organizzando meglio. Loro non hanno avuto il tempo di organizzarsi. Ecco, secondo me le cose, speriamo che non succeda qualcosa di diverso, ma io sono confidente che questi dati, questa differenza di incidenza di casi, di decessi, di casi gravi tra le zone purtroppo più colpite e noi si debba mantenere e noi si debba migliorare.
Grazie dottor Criscelli, naturalmente siccome l'abbiamo riabilitata sul campo presidente nazionale della Società Scientifica Medici di Basse, la richiameremo. Va bene.
Grazie. Grazie
buona serata, buona serata, grazie.
Grazie. Coronavirus.